Effecto Mundo.
Trump has picked people for all 15 cabinet level spots now. So as we had here now, 3 weeks out, basically marking 3 weeks since the election tomorrow, he's moving faster than many other president-elects. Speed, though, has also meant that Trump is skipping the vetting and the FBI checks, which protect the government and its people.
Eccoci qua, Giulia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno, insomma, partiamo dagli Stati Uniti perché la notizia di ieri su tutte le prime pagine è che una mossa attesa, peraltro, che vengono di fatto interrotti, annullati i processi in cui era coinvolto Donald Trump, quelli che non erano ancora andati a sentenza, cioè quello per i fatti del 6 gennaio 2021 e per i documenti che non avrebbero dovuto trovarsi a Mar-a-Lago nella residenza privata di Trump e che invece erano lì, ricorderete, perquisizione contestatissima dell'FBI. Questo perché Trump ha, diciamo, anche lì, come c'era da aspettarsi, esultato dicendo che è una grande vittoria per la politica, per tutti gli Stati Uniti. In realtà non poteva che andare così, perché un presidente in carica non può essere sotto processo, quindi vedremo poi se queste vicende giudiziarie poi troveranno una, non so come dire, verranno resuscitate in futuro. Questa è la notizia che lo riguarda direttamente, però nell'audio che abbiamo sentito c'è anche questa squadra di governo. Ormai le 15 posizioni principali sono tutte state annunciate. Forse qualcuno ricorderà il famoso Project 2025, un report messo a punto da persone di palese fede conservatrice, non necessariamente ex collaboratori di Donald Trump, di cui si era molto discusso. Donald Trump aveva negato di avere alcunché a che fare con gli autori del Project 2025. La prima cosa che salta all'occhio è che alcune delle nomine di questo futuro amministrazione in realtà sono persone che hanno collaborato a questo Project 2025, che propone appunto svolte molto conservatrici su tutta una serie di questioni, compresa la privatizzazione dell'istruzione, insomma le cose che abbiamo già sentito. E quello che salta all'occhio è che appunto oggi sono esattamente 3 settimane dal voto. Molto veloce è stato Trump, ammettono anche i suoi critici, e questo è tutto sommato in un paese che adora la velocità, la decisione, l'intraprendenza anche politica, viene considerata una cosa positiva. Vuol dire peraltro che Donald Trump ha le idee molto chiare su dove vuol portare la sua amministrazione. Però questo ha significato anche saltare un passaggio che non è obbligatorio ma che era consuetudine, cioè che ogni nomina venisse scrutinata dall'FBI e da altri organi di controllo per vedere che non ci fossero, appunto, che fosse, diciamo in italiano diremo, una fedina penale immacolata. E questo ha già causato, lo sappiamo, il problema con Gates, esatto, certo. E si ipotizza che insomma forse potrebbero esserci dei problemi anche per gli altri. A questo punto verrà completamente saltato questo passaggio, quindi spetterà poi, come sappiamo, al Congresso ratificare le nomine di Donald Trump. E poi ci avviciniamo a Thanksgiving, quindi è l'ultimo, sapete, l'ultimo giovedì di novembre, quindi dopodomani. È una grande festa per gli americani, forse l'unica vera festa, forse ancora sicuramente più un'occasione ancora più forte per riunire le famiglie rispetto a Natale. E quest'anno, insomma, la notizia è che visto che l'inflazione è calata rispetto al 2023, soprattutto al 2022, il pranzo di Thanksgiving, il cui piatto principale è il tacchino, poveri tacchini, perché ne verranno veramente uccisi tanti per questo Thanksgiving, però costa molto meno degli anni scorsi, e quindi naturalmente una buona notizia. La notizia meno buona, visti gli spostamenti, e questa si avvia a essere la stagione con il più, avete appena parlato di trasporti italiani,
sì,
tantissime persone in movimento, non solo per Thanksgiving ma anche appunto in vista del Natale, e si preannunciano anche una svolta molto invernale, pre-invernale diciamo, del tempo, con tempeste di neve che colpiranno tanti stati. Quindi insomma vedremo nei prossimi giorni un po' di politica estera, ma come purtroppo sta succedendo, forse perché sono stati troppi gli annunci, poi che non hanno portato a niente di concreto, insomma le guerre sì se ne parla, ma come se fossero così sottofondo. Questo negli Stati Uniti.
Che altro, Giulia?
Li porto velocemente nel Regno Unito, perché ha fatto molto effetto questa vittoria in Romania di un uomo molto vicino a Putin, una vittoria tra l'altro che i sondaggisti non avevano previsto. Su Financial Times c'è la foto di questo candidato di un partito di estrema destra a cavallo, è una cosa che anche qui lo accomuna Putin, che spesso si fa vedere a cavallo, magari anche a petto nudo. Questa è naturalmente una buona notizia, ci sarà il secondo turno, però è una buona notizia per Putin, perché evidentemente in tutta quell'area dell'est Europa continua a piazzare, diciamo, gli uomini giusti. Fa molto effetto nel Regno Unito anche questo salvacondotto che viene dato di fatto a Donald Trump, perché nel Regno Unito una cosa del genere non sarebbe possibile, però appunto non è stata violata alcuna legge, era molto attesa questa mossa. E poi ti porto nella mia amata Germania, dove il caos prosegue.
Che succede?
Sentiamo il secondo audio.
Wenn wir uns nur die letzten drei Wahlen in den ostdeutschen Landtagen anschauen, dann sieht man, dass Außen- und Sicherheitspolitik nicht wahlentscheidend waren. Migration, innere Sicherheit und soziale Sicherheit, das werden die Hauptschlachtfelder, wenn man so will, sein, auf denen sich auf dieser Wahlkampf bewegen wird.
Questa era una storica della politica che diceva: guardate per favore, adesso che discutiamo tanto di elezioni anticipate e che si torna a parlare di che se l'eventuale nuovo cancelliere potrà accelerare o facilitare l'arrivo di una pace tra Ucraina e Russia, e quindi potremmo dire a questo punto tra Russia e NATO, lei dice guardate però le ultime tre votazioni, sì. Alla fine nei tre Länder, particolare Turingia e Sassonia e poi in Brandenburgo, che è dove c'è la capitale Berlino, alla fine innanzitutto c'è stata l'ascesa dell'AfD e poi i temi di campagna elettorale e quello su cui poi gli elettori hanno dichiarato di aver votato sono la sicurezza sociale, i temi economici e la paura dell'immigrazione incontrollata. Quindi è come dire, non fate grandi discorsi idealistici di pace, perché in realtà le elezioni, secondo molti, le elezioni di febbraio verranno decise da altri temi, come probabilmente è stato anche negli Stati Uniti.
Dove andiamo adesso, Giulia?
Beh, visto che abbiamo parlato di governi un po' in difficoltà, in Francia.
So già dove vuoi arrivare, in Francia.
Intanto segnalo che sull'Execo c'è un approfondimento su questo risico bancario che si è riacceso in Italia, che peraltro sappiamo in qualche modo coinvolge per partecipazioni varie.
Banca Agricola.
Esatto. Però a parte questo, c'è una mozione, l'aveva già proposta Mélenchon per il primo governo, quello di all'inizio, mesi fa. Adesso c'è questa mozione di censura che è un po' l'equivalente alla mozione di sfiducia per il governo Barnier e c'è Rassemblement National che è delusissima, perché pur avendo fatto, a parte l'inchiesta che coinvolge Marine Le Pen, che è un problema, ma pur avendo fatto poche richieste di emendamenti sulla finanziaria, non se ne è vista accogliere neanche mezza, e quindi probabilmente a questa mozione di sfiducia voterebbe a favore. Il 53% dei francesi ha già, secondo un ultimo sondaggio, vorrebbe che il governo Barnier cadesse. E intanto Barnier, non so se abbiamo tempo, anche in Francia naturalmente si è ricordata la giornata internazionale per eliminare, per combattere la violenza contro le donne, e lui ha annunciato cinque misure. Sentiamo la sua voce.
Quatrième chantier, quatrième point, les moyens consacrés par le gouvernement à l'aide universelle d'urgence sont augmentés cette année avec plus de 7 millions d'euros de crédits nouveaux. Vous le savez, depuis maintenant un an, toute victime de violence conjugale peut bénéficier d'une aide financière lui permettant de quitter rapidement son foyer.
Quindi in realtà, scusatemi, sono quattro, questa era la quarta, secondo me la più importante, anche se avete sentito 7 milioni di euro possono sembrare tanti ma non sono tanti come finanziamento, però è per garantire una sicurezza, una rendita economica alle donne che vittime
devono
di violenza
andarsi.
Esatto, possano così lasciare immediatamente il luogo dove vengono picchiate o comunque dove subiscono violenza, senza l'ostacolo di non avere l'autonomia economica per farlo.
Anche se non è un bel segnale il fatto che siano le donne a doversene andare. Comunque è chiaro il senso di questa misura. Giulia, ci fermiamo qua per oggi, ci risentiamo domani. Grazie. È tutto, con Carlo Salvatore in regia, Jacopo De Franchi in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti.